Marco, puoi mostrare per favore? Si riconosce? Ave Cesare. Ok, una corona di alloro era il simbolo, almeno nell'antichità, che il vincitore veniva appunto premiato con una corona del genere. E per arrivare a questo, coloro che partecipavano alle gare delle Olimpiadi facevano dei sacrifici enormi. Però sapete alla fine cosa rimaneva? Non rimaneva altro che una corona che dopo alcuni giorni seccava. Però il Signore non vuole darci un premio che secca o che rimane per poco tempo come ricordo, ma qualcosa che è veramente infinito per sempre. Allora il Signore ci promette una vera e propria corona dove non sarà solo per un tempo, ma bensì per l'eternità. Egli promette questa corona a coloro che rimangono fedeli nelle tribolazioni e nelle prove. Qui un versetto, Giacomo 1,12, dove dice: Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Allora qui viene presentata la corona della vita che in seguito poi vedremo, perché la Bibbia parla di diverse corone. Quando riceveremo questa corona? Naturalmente ci sono dei momenti in cui accadono delle cose veramente molto grandi che la Bibbia descrive. La Bibbia descrive uno di questi periodi così importanti per la Chiesa, il rapimento. E quando avviene il rapimento, una volta raccolti tutti quanti presso il Signore, tutti i riscattati compariranno davanti a quello che la Scrittura chiama, ora la parola greca sarebbe bema, e sarebbe tradotto in italiano tribunale. In questo caso, se noi associamo questa parola a tribunale, certamente non ci piace, perché pensiamo subito a qualcosa che noi dobbiamo rendere conto e pagare le conseguenze, però il tribunale di Cristo è tutt'altro diverso. A questo tribunale sarà messo in piena luce ciò che avremmo effettivamente fatto per il Signore. E qui un versetto biblico, seconda di Corinzi, cioè vale a dire che subito dopo il rapimento la Chiesa è raccolta davanti al Signore e lì ci sarà il tribunale di Cristo, di cui in seconda di Corinzi 5, versetto 10, dice: Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno, e qui intende i credenti, ed è sottointeso che qui intende i credenti, perché dice insieme a Paolo: Noi tutti infatti dobbiamo comparire, cioè non intende gli increduli, tutte le genti e di tutti i popoli, qui sta parlando esclusivamente dei credenti. Dice di comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione, cioè vale a dire riceva ciò che merita di ciò che ha fatto quando era nel corpo. Vedete? Allora, quando era nel corpo, cioè vale a dire, intende adesso, questo momento, come anche la vita di ogni credente su questa terra, in questo corpo, sia in bene sia in male. E qui il termine comparire si potrebbe meglio tradurre nella nostra luce, oppure senza simulazione, cioè vale a dire che poi noi stiamo nella propria luce e tutto sarà manifestato ciò che c'è nel nostro cuore. Davanti al Signore poi non c'è nessuna simulazione che potremmo fare davanti al Signore. Lì siamo davanti alla propria luce, è come un libro aperto che noi dobbiamo rendere conto di quello che abbiamo fatto, sia nel bene e sia nel male, quando abbiamo vissuto come credenti in questo corpo. È quello che qui l'Apostolo Paolo sta dicendo. Allora, così ciascuno comparirà davanti al tribunale di Cristo nella sua luce senza simulazione. L'espressione molto interessante, bene o male, che dice questo versetto, non si riferisce a cose moralmente buone o malvagie, ma a ciò che è stato nella nostra vita, ciò che abbiamo fatto, di utile, bene, e di inutile, male. Allora, quante cose può fare il credente inutilmente? Tante cose. E questo verrà messo alla luce. Verrà anche messo alla luce ciò che abbiamo fatto di utile in questo corpo. Cioè, vale a dire che la vita in questo corpo, non è uguale come noi viviamo, perché un giorno davanti a Cristo dobbiamo rendere conto. In Prima di Corinzi, capitolo 3, versetto 13 al 15, dice, sempre parlando ai credenti, l'opera di ognuno sarà messa in luce. Ecco, è proprio il riferimento a questo tempo, perché il giorno di Cristo, allora vale dire, possiamo anche dire, al giorno del tribunale di Cristo, la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco. E il fuoco qui sta per simbolizzare ciò che è puro e ciò che non è puro. E il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno, fatta nel bene oppure fatta nel male. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, allora vale dire come costruiamo noi la nostra vita sul fondamento. In questo caso il fondamento che cos'è? Chi è? Cristo. Allora il fondamento è Cristo. Ora su questo fondamento bisogna costruire. Egli ne riceverà ricompensa. Allora il tribunale di Cristo è il giorno in cui dobbiamo rendere conto della nostra vita, sia nel bene sia nel male, per riceverne cosa? La ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, allora il fuoco lo dimostrerà. Alla fine il fuoco dimostra ciò che rimane e ciò che non rimane. Allora, se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Cioè il danno però non come giudizio, perché noi siamo stati risparmiati dal giudizio di Dio, ma danno nel senso che avrà perso la ricompensa. Ma egli stesso sarà salvo, vedi? Egli stesso sarà salvo, perché salvo in Cristo Gesù. La salvezza non dipende dalle opere, però come attraverso il fuoco. È importante precisare che non compariremo come colpevoli chiamati in giudizio, ma come salvati il cui lavoro verrà valutato. Cioè, alla fine si vedrà quello che rimane. Alla fine, se io vado a lavorare, si vedrà cosa ho fatto e cosa non ho fatto. Se ho fatto un lavoro produttivo oppure un lavoro che alla fine magari lo chef deve tutto il lavoro riprenderlo lui stesso nelle mani e rifarlo. Può succedere questo o no? E allora lì ne riceviamo il danno. Al massimo ti dice: mi dispiace, ma io non ti pago, giusto? Io non ti pago. Cioè, ho perso ciò che in verità normalmente avrei dovuto ricevere. Infatti, in Giovanni 5,24 dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Allora è chiaro che qui non intende il giudizio di Dio, perché chi crede in Gesù è passato dalla morte alla vita e non viene in giudizio. Infatti il tribunale servirà affinché tutti si rendano conto delle proprie opere. E questo a me personalmente mi spaventa un po', magari un giorno trovarsi davanti a Dio quando le opere saranno arse dal fuoco e non rimane niente. Non so se questo pensiero ci lascia indifferenti oppure no, non lo so. A me mi dà molto da riflettere e io credo che come vita, come la vita che noi stiamo conducendo, abbiamo una certa responsabilità per l'eternità. Non per quanto riguarda la salvezza, perché siamo salvi per grazia e non per opere. Allora, si tratta di una valutazione che riguarda l'edificio e non le fondamenta. Le fondamenta sono già state messe, yeah? Ed è basato sulla parola di Dio e su Cristo stesso, ma dipende da come io alla fine sto edificando. Allora, la salvezza ha la sua base su ciò che Cristo ha compiuto, mentre la ricompensa sarà determinata dal servizio che ogni credente ha reso. Infatti il tribunale servirà affinché tutti si rendano conto delle proprie opere. Allora, per esempio, in Efesini capitolo 2, versetto 10, dice 2:10, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Allora, è chiaro che qui nessuno ha una giustificazione davanti al Signore di dire: sì Signore, ma come dovevo servirti? Perché queste opere per servire il Signore sono già preparate e ognuno di noi sa quando le deve fare e ha la sua responsabilità e quando magari lui stesso decide di non farle, magari trovando tante di quelle giustificazioni, per dire un esempio, mi è mancato il tempo. Allora, questo non è un tribunale che condanna il tribunale di Cristo, ma una giuria. È come paragonato il Bema, questo tribunale di Cristo, a come una giuria dei giochi olimpici. Il Bema, infatti, era una piattaforma sovraelevata dove sedevano i giudici di gara nei giochi olimpici. Non so se avete presente, per esempio, se abbiamo visto qualche film dove magari c'è l'arena, il Colosseo, e dove magari in questa arena sporgeva una piattaforma un po', diciamo, più evidente, che nello stesso momento questo giudice di gara aveva la visuale di vedere ora tutti, diciamo, le competizioni sportive, per poterle anche giudicare e per poter anche vedere se si stava gareggiando, con delle regole imposte a questi giochi. Allora, di qui potevano osservare come si svolgevano i giochi, determinare chi fossero i vincitori e alla fine poi assegnare il premio, vale a dire quella corona di alloro che veniva messa in testa al vincitore. Allora, è questo che sta determinando ora il tribunale di Cristo, se noi abbiamo veramente, diciamo, condotto una vita, perché la nostra vita cristiana è paragonata, secondo l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, a una gara. Però bisogna vedere come stiamo noi conducendo questa gara. A questa gara ci possiamo fermare, a questa gara possiamo dire non ce la faccio più, quando magari la parola di Dio mi incoraggia a dire dai, continua, perché il traguardo è davanti a noi. Allora, il tribunale di Cristo non giudicherà dunque i peccati personali di ciascuno, perché essi sono ormai stati cancellati dalla potenza del sangue di Gesù Cristo. Nel giorno del Bema saranno valutati tutti gli aspetti della nostra vita cristiana, come ad esempio il nostro desiderio di crescita spirituale. Abbiamo avuto più il desiderio di crescere spiritualmente, oppure abbiamo avuto più il desiderio di voler piacere alla propria carne? E infatti, leggiamo un versetto biblico in Prima di Corinzi 3, versetto 1, che dice: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarmi parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Cioè vale a dire che noi dobbiamo decidere se vogliamo piacere al Signore oppure piacere a noi stessi. Anche questo sarà un giorno valutato. Poi sarà valutato anche il genere di dipendenza che abbiamo avuto con il Signore, e questo genere di dipendenza è caratterizzata da una vita di preghiera. Vale a dire, se Paolo dice in prima di Tessalonicesi 5:17 non cessate mai di pregare, questo intende non cessate mai di distaccarvi a ricercare il Signore. E come si cerca di più il Signore se non nella preghiera? Nella preghiera noi diamo la lode e la gloria a Lui, ma nello stesso momento preghiamo per la sua opera, per il suo regno, per la sua chiesa, affinché noi possiamo crescere spiritualmente. Se noi cessiamo di pregare, allora a questo punto noi andiamo dietro ad altre cose. Anche questo un giorno sarà valutato. E sarà valutato anche la nostra attitudine verso i fratelli. Infatti in Romani 12, versetto 10 c'è scritto: quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Anche questo aspetto sarà valutato nel giorno del Tribunale di Cristo. In che maniera noi abbiamo veramente amato la fratellanza? In che maniera ci siamo occupati, preoccupati e abbiamo messo le nostre forze a disposizione anche dei fratelli? In Ebrei 6, versetto 10, dice: Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo, sino alla fine, e non per un periodo. Voi dovete ora capire che questi cristiani erano perseguitati e avevano bisogno di aiutarsi gli uni gli altri. A un certo punto certuni non volevano più, a parte soffrire, ma nemmeno stare a disposizione nel servizio dei credenti. Anche questo il Signore ne renderà conto fino alla fine. Il Signore non si dimentica, dice qui il testo, se magari noi stiamo servendo i fratelli. Addirittura il Signore dice in Matteo capitolo 10, versetto 41 e 42, un testo molto conosciuto, dice: chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. Versetto 42: e chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio al più tardi davanti al Tribunale di Cristo. Cioè vale a dire, a volte magari noi pensiamo: ma vale la pena continuare a fare del bene quando vedo che ricevo tutto altro che il contrario? Il Signore ne tiene presente anche di, addirittura anche di un bicchiere d'acqua. A volte noi magari pensiamo: che cosa sia un bicchiere d'acqua per quello che ne ha bisogno tanto? È fatto per il Signore, addirittura avrà un premio. Tutta la nostra vita cristiana sarà valutata dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo. E infatti in prima di Corinzi 3, versetto 13 dice, come abbiamo letto: l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Al più tardi, al giorno di Cristo, la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. E lì qualsiasi giustificazione, qualsiasi simulazione, bravi quanto possiamo essere, il fuoco lo distruggerà. E se rimane, come dice l'Apostolo Paolo, oro, argento e pietre preziose, il fuoco addirittura le rende ancora più belle, però se fieno, paglia e legno sarà bruciato, non resterà niente. E ora è quella, almeno io vorrei essere preoccupato e vorrei trasmettere anche a voi ciò che la parola di Dio ci insegna, se un giorno noi saremo a mani vuote davanti al Signore, veramente. Perché lì è troppo tardi, non possiamo fare più niente. Se rimaniamo a mani vuote, davanti al Bema compariranno tre tipi di persone. Coloro le cui opere saranno arse, quelli che si troveranno nella stessa condizione del ladrone in croce, cioè vale a dire, cos'è successo con il ladrone in croce? È stato salvato, però ha potuto fare delle opere?
No.
No, ok. Però è stato salvato all'ultimo momento. Ci saranno anche persone così, che all'ultimo momento, ora non se ne devono fare una colpa, assolutamente, però sono salvati. Questo per dimostrazione che non sono le opere che ci salvano, però le opere dimostrano quanto noi abbiamo amato il Signore, quanto il Signore ha avuto il posto nel nostro cuore, il primo posto. Le opere determineranno che valore noi abbiamo dato a Cristo, alla sua opera, al suo regno e alla sua Chiesa. E poi, infine, una terza categoria di persone, quelli che avranno operato per il Signore, sia qualitativamente sia quantitativamente. Un esempio per raffigurare il Bema è la festa dei bambini che fanno alla chiesa tedesca, dove stiamo noi la mattina, vicino a casa nostra. Loro hanno tutto l'anno, ogni primo sabato di mese, raccogliono i bambini e fanno, diciamo, delle lezioni con dei giochi, mangiano e poi raccontano delle lezioni. E loro a un certo punto prendono nota i bambini che fedelmente partecipano ogni volta. È come se ricevono, diciamo, un segno di partecipazione, è come hanno partecipato. E alla fine poi ci sarà, diciamo, il premio, ci sarà una festa finale anno, non so se adesso c'è stato o ci sarà, dove fanno una festa i bambini che hanno partecipato tutto l'anno, e poi distribuiscono in base a quello che, come hanno partecipato. Se un bambino c'è stato sempre, ha imparato i versetti biblici a memoria e li ha sempre citati, è stato fedele e ha partecipato sempre, riceverà un premio più grande. Quelli che non hanno imparato i versetti biblici e sono venuti quando ne avevano voglia, riceveranno magari un premio più piccolo, e magari alcuni dove non se lo sono meritato per niente, perché non è giusto dare a tutti i bambini uguali in base al loro comportamento. Capite cosa voglio dire? Similmente, così avviene anche davanti al tribunale di Cristo. Non è uguale. La salvezza è per tutti, indipendentemente quanti peccati abbiamo fatto, perché Cristo è morto per tutti, anche per i più grandi criminali su questa faccia della terra. Quando c'è ravvedimento e pentimento, allora il Signore dà a tutti il medesimo spirito, il medesimo perdono. Però qui stiamo parlando in seguito alla nuova vita che noi conduciamo nel Signore, perché chi è fedele non viene paragonato a chi non è fedele. Per esempio, ora c'è stato la distribuzione dei talenti, giusto per fare un esempio. Allora, il Signore affida l'amministrazione a tre servi. A uno gli dà 10 talenti, a uno 5, all'altro 3 e all'altro 1 talento. E dice: investiteli, perché io vado, però ritornerò. E allora ci sono stati, appunto, il testo ci dice, quello che aveva 5 talenti li ha investiti, e al ritorno di Cristo, del padrone, Allora dice, ecco i tuoi cinque, ne ho investiti o guadagnati altri cinque. E cosa dice il padrone? Entra nella gloria del tuo Signore. Lo stesso a quello che ha dato tre, gli dice le stesse parole. Entra nella gloria del tuo Signore. Quell'uno dice, io sapevo che tu eri un padrone duro e ho avuto paura, per questo ho nascosto. Appunto perché tu sapevi che ero un padrone duro, dovevi appunto di più riconoscere la tua responsabilità. Dice, ecco il tuo, però senza nessun guadagno. E cosa gli dice là il Signore? Servo malvagio, servo malvagio. In nessun passo della Bibbia il Signore menziona tali parole. Servo malvagio, tu sapevi. Vale dire che lui si presenta a mani vuote, perché quello che aveva non era suo, era del Signore, però si presenta a mani vuote, perché non ha investito, non ha fatto niente. Tutti ricevono un premio. Ma vi è un premio supplementare per coloro che non si sono mai assentati e hanno imparato appunto i versetti a memoria, erano fedeli. E così avverrà al giorno del Tribunale di Cristo. Ora c'è il premio chiamato anche Corona della Vita in Apocalisse. Capitolo 2, versetto 10. Non temete quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. E la corona della vita viene di nuovo menzionato in Giacomo 1, versetto 12 che abbiamo letto all'inizio. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Cioè vale a dire come sarà quando noi stiamo per attraversare delle prove. Qui per questi credenti, sia nella lettera di Giacomo che nell'Apocalisse, era persecuzione da parte di coloro che odiavano e volevano distruggere i cristiani. Però come ci comportiamo noi quando attraversiamo altre opere? Siamo ugualmente fedeli? Perché qui il Signore richiede fedeltà anche davanti alla morte, perché dice: e io ti darò la corona della vita, cioè vale dire una vita. Tu dai la tua vita ora, però ne riceverai una per sempre. Una che è una corona incorruttibile. Ora, magari noi qui in Germania ancora non siamo perseguitati fino alla morte, però mi domando che genere di comportamento, che genere di posizione prendiamo noi davanti alle prove. Possiamo anche comportarci in questo modo, che non siamo sempre fedeli e non sempre riusciamo a superare la prova. E questo non superare le prove e non rimanere fedeli, anche di capire e dire, evidentemente se ora io sto attraversando questa prova è perché il Signore vuole che io impari a essere più costante, come dice Giacomo, essere più fermo, a confidare nel Signore, perché il Signore se la sta mandando questa prova, evidentemente la sta mandando per la mia edificazione e per dimostrarmi quanto io sono dipendente dal Signore. Posso anche non superare questa prova. E ci sono molti credenti che purtroppo davanti alle prove, infatti se vi ricordate bene il terreno dove magari cade al terzo terreno, cade il seme tra le erbacce dice che sono le tentazioni della vita, le ricchezze della vita che assorbono e fa seccare. Però c'è anche un altro passo dove dice: e anche davanti alle persecuzioni si perdono d'anima e si ritirano indietro. E qui anche se il credente si ritira indietro, è ugualmente salvo, perché il Signore ha perdonato. Lui è un figlio di Dio, però ha perso il premio. Poi c'è la corona dell'allegrezza, che si trova in prima di Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 19 e 20. La riceveranno coloro che avranno acquistato anime a Cristo. Cioè vale a dire che ogni anima che portiamo a Cristo, di cui il Signore si serve di me e io nella mia fedeltà mi faccio servire, un giorno noi proveremo una grandissima gioia che addirittura viene paragonata alla corona della gioia, dell'allegrezza. E infatti dice, versetto 19 e 20, qual è infatti la nostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù Cristo quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Cioè vale a dire che l'Apostolo Paolo gode di quel momento quando lui sa di poter presentare delle anime salvate davanti al ritorno di Cristo. E la domanda è questa. Ora, non importa se uno ha portato 10 anime a Cristo o l'altro 100 o magari l'altro solo 2. Non stiamo parlando della quantità, perché se ora un missionario, no, che ha più tempo a disposizione, allora è chiaro che ora il Signore si aspetta di più per servire il Signore, che un altro dove magari conduce una vita secolare e poi magari al tempo che il Signore gli mette a disposizione lo serve il Signore e magari si dedica a una o due persone di portarle a Cristo. La domanda è, ma attraverso la mia vita un giorno ci potrà essere qualche anima salvata? Perché possiamo anche perdere questa corona di gioia dove attraverso la mia vita mai nessuno è venuto alla salvezza. E bisogna in quel momento veramente chiederci se veramente abbiamo servito il Signore, se veramente abbiamo capito che le persone senza l'Evangelo vanno nella perdizione. Il Signore ci ha salvati per servirlo. Ora, non importa che io possa o debbo salvare tutto il mondo, però se il Signore mi mette una persona davanti e io so benissimo che ancora non ho mai parlato a questa persona di Cristo, magari lavorando tanti anni insieme, non ho mai parlato di Cristo, questo è triste. E noi possiamo perdere questa corona della gioia, a non gioire, anzi a essere triste, quando il Signore ci mostrerà quest'anima è andata persa, perché tu non hai mai parlato. Poi c'è la corona incorruttibile. Questa corona ci viene menzionata in prima di Corinzi 9, 25. Dice, chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quello che lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Allora, l'atleta è temperato in ogni cosa. Cioè vale a dire che un atleta si prepara per poter vincere, ma alla fine tutto il suo sforzo, tutto ciò che lui impegna, veramente, un atleta è incredibile quando si mette in testa e io voglio essere al 100% preparato, quali sacrifici e sforzi fa. Però alla fine è solo una corona corruttibile. Tu vedi quanti atleti alla fine, quando vincono, salgono sul podio, prendono la medaglia d'oro e la baciano, ma stanno baciando solo un metallo d'oro che al più tardi, dopo una settimana, è messa da qualche parte e è dimenticata. E magari perché si dedica ad altri traguardi. In quel momento riceve la sua gloria, ma è una gloria di un momento. Invece qualsiasi sforzo, qualsiasi sacrificio, se noi veramente siamo temperati a servire il Signore come un atleta che vuole vincere, che vuole salvare anime, che vuole servire il Signore, una cosa è certa, non sarà la gioia e la ricompensa solo per un momento, ma quella corona sarà incorruttibile per l'eternità. E poi c'è la corona della gloria. Sapete chi la riceverà? Andiamo a prendere prima di Pietro 5, versetto 2 al 4. Guardate un po' cosa dice l'apostolo Pietro. Dice: «Pascè del gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo», fate bene attenzione, «sorvegliandolo non per obbligo». Cioè qui sta parlando Pietro come l'idea di un pastore che si prende cura del suo gregge. Se noi conosciamo veramente la vita di un pastore, quali sacrifici, come lui sorveglia la notte il suo gregge per non essere, diciamo, attaccato da qualche belva selvaggia, quali sacrifici fa. E qui l'apostolo Pietro paragona gli anziani della chiesa, i pastori, dice: «Pascè del gregge di Dio che è tra di voi», sta parlando appunto a degli anziani, a dei pastori, «sorvegliandolo», ma non per vedere quello che tu fai e quello che tu non fai, «sorvegliandolo nel senso di proteggerlo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno». Cioè vale a dire, anche se un anziano qui viene ingaggiato in una chiesa a tempo pieno di servire e di prendersi cura del gregge, non lo deve fare principalmente per i soldi, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati. Un anziano non deve dominare sul gregge, ma lo deve proteggere, amare, servirlo, ma come esempi del gregge. E ora viene: «E quando apparirà il supremo pastore, che è Cristo, riceverete la corona della gloria che non appassisce». Allora vale a dire che un anziano, un pastore, può in anticipo lavorare, servire, prendendosi ora la gloria, nel senso di dominare, nel senso di voler aspettarsi questa gloria dal gregge. Capite cosa voglio dire? Non è questo il modo, perché anche un anziano, un pastore, può perdere questo privilegio un giorno di essere lodato per aver servito fedelmente il gregge. Dice: «Riceverete la corona della gloria che non appassisce». E come ultimo, la corona della giustizia. E in seconda di Timoteo, capitolo 4, versetto 7 e 8, dice: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione». Qui Paolo confida che la giustizia manifestata nel svolgere il suo ministero sarà ricompensata dal Signore davanti al Tribunale di Cristo. A prima vista sembra che Paolo si stia vantando quando lui dice: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ormai mi è riservata». È come, sembra come se lui è sicuro di sé, come se si stesse vantando, però non è così. L'apostolo non aveva combattuto un buon combattimento, ma aveva bensì combattuto il buon combattimento, vale a dire il combattimento della fede, perché dice: «Alla fine ho conservato la fede», cioè ho combattuto con la fede in Gesù. Cioè non è stato un combattimento ora nel senso di lotta, ma bensì come una gara. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando in questo combattimento come una gara di competizione, che nello stesso momento lui ha gareggiato fedelmente, credendo che il Signore l'avrebbe portato fino alla fine, fino al traguardo, e lui ha rispettato tutte le regole gareggiando giustamente. Ecco perché lui dice il giusto giudice. Il Signore sa molto bene che io ho gareggiato giustamente, ho fatto il mio dovere. Per questo arriva alla fine e dice: io guardo indietro, e ho fatto il mio dovere. Ho gareggiato con delle regole, ho gareggiato con la fede, l'ho conservata fino alla fine, e ora io mi rallegro di poter vedere l'apparizione del Signore. E ora mi chiedo, se noi conduciamo una vita, la nostra vita è paragonata a una gara. Ora, come ho detto prima, in questa gara possiamo anche stancarci, a dire non ce la faccio più. Può succedere che ogni tanto qualche fratello magari un po' fa qualche passo indietro. Innanzitutto dovremmo noi incoraggiarlo, pregarlo, a dire: Signore, motivalo, affinché lui possa di nuovo riprendere quella gara, arrivare alla fine quando il Signore apparirà con la medesima fede come abbiamo iniziato alla fine. Com'è la tua vita in questo momento? Ti sei fermato? Ti sei fermata? Forse magari stai gareggiando, però stai molto dietro, a tal punto di dire: ma io non arriverò mai, non arriverò mai. Com'è la tua gara? Puoi tu lo stesso, come l'Apostolo Paolo, dire: io sto combattendo il buon combattimento, non un combattimento, ma il buon combattimento. Poi tu anche, come dice l'Apostolo Paolo, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Vedi? Parla di quel giorno. E l'Apostolo Paolo sapeva, il giorno sta per entrare, perché lui sapeva, prima o poi, breve, io lascerò questa vita e incontrerò il Signore. E poi dice: e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Vale a dire, se io amo l'apparizione di Cristo, significa che io non sto aspettando altro che incontrare il Signore. E io non mi ritiro dietro di vergogna, perché so di non trovarmi a mani vuote davanti a Lui. Ora, l'invito di questo messaggio è proprio questo, sia a te che a me. Fino a che punto noi ci stiamo preoccupando per la nostra vita il giorno in cui incontreremo il Signore? Io non so se tu ami l'apparizione del Signore, oppure magari non ami l'apparizione del Signore perché sai benissimo di trovarti davanti a Lui senza fede, magari, e a mani vuote. E a questo punto l'invito mio e l'invito del Signore sarebbe: allora incominciamo a pregare e dire: Signore, io non voglio stare a mani vuote un giorno davanti a te, ma se ci sono delle corone che tu hai riservato, le voglio, e tutte, le voglio tutte, perché il Signore le assegnerà a chi se le ha meritate, ripeto, non per la vita eterna, ma per la vita che stiamo conducendo su questa terra. E dovremmo incominciare a pregare. Questo è l'invito mio, di non trovarci a mani vuote, perché le nostre opere vengono bruciate dal fuoco, perché sono fieno, legno e paglia. Che il Signore ci benedica.